Dio ha dato, Dio ha tolto, sia benedetto il nome dell'Eterno. Ci siamo lasciati così l'ultima volta col pastore Davide Sharab all'interno di Comprendi ciò che leggi, una frase appunto pronunciata da Giobbe dopo che ha perso tutto, ha perso quelli che erano i suoi possedimenti, le sue ricchezze, il suo bestiame, ma addirittura i suoi figli. E con molta solennità Giobbe pronuncia quelle parole, ma cerchiamo di capire un po' di più rispetto a quello che Giobbe sapeva di Dio e ciò che oggi noi possiamo capire in più di Dio. Lo facciamo con il pastore Davide Sharab. Benvenuto, Davide.
Grazie, grazie, sono contento di essere di nuovo anche oggi qui con voi.
Allora, abbiamo una bella gatta da pelare, nel senso che queste frasi di Giobbe sono frasi importanti che da un lato ci fanno capire, come dicevi tu nell'ultima puntata, che comunque Dio ha il controllo, cioè Dio potrebbe cambiare le cose, ma Dio sceglie di avere dei comportamenti o di non averli. Nell'Eden fu fatta una scelta: scegliere il bene e il male, ma non secondo quello che Dio dice, ma secondo quello che io, essere umano, dico che sia bene e che sia male. È facile a dirsi, vero Davide? Ma quando tu vivi un momento di grande distretta e pensare che sia Dio o pensare che non sia Dio, comunque ti mette in crisi. Allora, come possiamo un po' srotolare questa matassa?
Il problema del male è un problema che la Bibbia define come mistero, poi ne parleremo anche di questo, quindi è impossibile da capire totalmente. Però ci sono persone che cercano di dare una spiegazione, così come tu hai detto, è per caso il fatto che Dio non interviene in alcune circostanze è perché Dio ci ha dato il libero arbitrio? Infatti ci sono delle teodicee, la teodicea è una, diciamo, la formulazione di una risposta al problema del male, che letteralmente significa il giudizio su Dio. Quindi la teodicea cerca in qualche modo di scusare Dio dalla responsabilità del male. E questa parola fu coniata quindi per la prima volta dal filosofo tedesco Leibniz, che appunto scrisse proprio una teodicea dicendo che il mondo che Dio aveva creato era il mondo migliore che avesse potuto creare, ok? E quindi scusava Dio del problema del male. Quindi molte persone si rifanno proprio a questa teodicea, che è la teodicea del libero arbitrio, cioè Dio ha creato l'essere umano libero, ha creato Adamo ed Eva liberi, e quindi Adamo ed Eva hanno fatto la loro scelta. Purtroppo Adamo ed Eva non hanno usato bene la loro libertà. Adamo ed Eva avevano tantissime possibilità di scelta, perché quando Dio gli disse a entrambi, no, mangiate pure di tutti i frutti del giardino, ma non quelli dell'albero della
Conoscenza.
conoscenza del bene e del male, gli sta offrendo ad Adamo ed Eva un'ampia possibilità di scelta, perché potevano mangiare di tutti i frutti del giardino, tranne uno. Questa teodicea dice praticamente che, certo, Dio ha creato l'essere umano a sua immagine e sua somiglianza, con la capacità di scegliere, quindi col libero arbitrio. Purtroppo Adamo ed Eva l'hanno usato male. E hanno scelto proprio quell'unico frutto che non avrebbero dovuto scegliere e mangiare. Quindi tutte le conseguenze del male sono conseguenze di quella scelta. E allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi adesso, in qualche modo, stiamo sperimentando le conseguenze di quella scelta. Quindi in questo caso Giobbe, no, sta sperimentando le conseguenze della scelta fatta da Adamo ed Eva. Allora, questo ci porta a farci una domanda importante. Ma che responsabilità abbiamo noi della scelta di Adamo ed Eva, no? Siamo responsabili noi? Cioè, non poteva Dio fare in un altro modo, in modo che noi non ereditassimo questa
Da questa
natura,
condanna.
questa condanna a purtroppo a vivere nel male? Infatti c'è stato un tentativo nella storia di spiegare la vita dell'essere umano proprio in questo modo. Infatti si chiamava questo teologo, si chiamava Pelagio, no? Era un monaco inglese, Pelagio, che credeva che il peccato non si ereditava. Cioè, lui diceva che l'essere umano non ha ereditato il peccato di Adamo ed Eva, ma il peccato è una scelta. È una scelta che uno fa. Quindi le persone nascono, lui diceva, senza peccato, ma scelgono sempre poi alla fine, prima o poi, di peccare, nonostante il fatto che siano liberi di scegliere. Ecco, certo, noi sappiamo che poi la storia, la teologia hanno rigettato questo intendimento, perché la parola di Dio ci dice chiaramente che l'essere umano è un essere peccatore, no? Non è un essere esente da peccato. Noi nasciamo nel peccato, viviamo nel peccato e moriamo nel peccato, nonostante il fatto che Dio ci dà la sua vita, no? la vita che è un dono di Dio. È colpa nostra se soffriamo? Allora, alcune volte può anche essere colpa nostra, nel senso che c'è una causa diretta tra azione e peccato. No, è chiaro che se io so che una determinata cosa mi fa male e comunque io la assumo, è chiaro che vado incontro a un problema dopo, no? Perché so che mi farà del male. Ci può essere una causa diretta tra decisione e peccato, e quindi peccato e il male, quindi esperienza con il male. Ma c'è anche sicuramente l'esperienza del fatto che non c'è una causa diretta tra azione dell'essere umano e conseguenza del male. Molte volte noi viviamo la conseguenza del male di qualcun altro, della scelta di qualcun altro. Per esempio, se siamo in macchina, stiamo guidando e la persona di fronte a noi ci viene addosso, e quindi facciamo un frontale, un incidente frontale, no? Scopriamo che la persona era completamente ubriaca, ci rendiamo conto che noi non abbiamo fatto niente di male, ma nonostante questo abbiamo subito il male
e la scelta
dell'altro, quindi il mal uso del libero arbitrio, che ha causato uno stato di ebbrezza della persona e quindi poi ha causato l'incidente. C'è anche la non correlazione tra le nostre azioni e il male su, per esempio, catastrofi, no? Catastrofi naturali. Che colpa ne ho io se adesso viene un gran terremoto, no? Cioè, non abbiamo abbastanza conoscenze da poter correlare, no? Questi grandi eventi con l'attività umana. Abbiamo usato male la nostra libertà, certo, però che colpa ne abbiamo noi, no, su queste cose? Quindi dare una risposta definitiva solo con questo tipo di teodicea, e quindi scusare Dio, nel senso ma siamo stati noi che abbiamo usato male il nostro libero arbitrio, mi sembra eccessivo, perché io sono colpevole per le mie decisioni giornaliere, ma non sono colpevole per tutti i disastri che ci sono intorno alla Terra. Quindi, nonostante questo, li subisco, no? Li subisco.
Azioni, conseguenze, ci sono a volte delle correlazioni, a volte no, a volte facciamo delle scelte sbagliate. Certo che se io decido di lanciarmi dal decimo piano, insomma, sono molte le probabilità che non ce la farò, nel senso faccio una scelta che già a priori so che sarà una scelta negativa per la mia vita. Ma a volte io non faccio delle scelte, ma sto camminando per strada e mi arriva qualcosa in testa, qualcuno magari l'ha lanciato e io ne subisco una conseguenza, ma non era una mia responsabilità. Di fronte al male, alla sofferenza, alle conseguenze del peccato, non è facile trovare una risposta, o come potremmo dire una teodicea, che veramente riesca a spiegare bene. Però sicuramente Gesù ci ha aiutato tanto a capire delle cose.
A capire molte cose, e comunque sia, quello che volevo dire, non è che per forza dobbiamo eliminare del tutto questa spiegazione del problema del male, nel senso che questa spiegazione del male, che insomma Dio ci ha dato il libero arbitrio e noi l'abbiamo usato male, è una spiegazione che può essere accettabile, ma dobbiamo sapere che ha delle lacune.
O comunque ci sono delle eccezioni, cioè per esatto. alcune cose può essere una risposta.
Esatto. Ha delle lacune, quindi la possiamo ritenere come possibilità, ma non come una possibilità che spiega tutto. E infatti non spiega tutto, come abbiamo dimostrato. E quindi quando Giobbe dice, no, nudo sono uscito dal grembo di mia madre, nudo vi ritornerò, l'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, in qualche modo dice, guarda, perché poi quando leggiamo tutto il libro, no, il libro di Giobbe, capiamo che lui si proclama innocente, insomma, io non ho le conseguenze dei miei peccati, non possono essere questo, praticamente dice, no? Io ti ho sempre scelto, ho scelto di stare con te, ho scelto di seguirti e alla fine, insomma, mi ritrovo in questa situazione che io non mi sento responsabile per quello che sto vivendo e subendo. E infatti il testo poi va avanti, no? Va avanti al capitolo 2 e ritroviamo una scena molto simile, no? Molto simile alla prima, dove Dio è riunito con i suoi figli e Satana arriva lì. E l'Eterno dice a Satana, da dove vieni? E Satana risponde, dall'andare avanti e indietro sulla terra percorrendo la su e giù. E lui gli dice, hai notato il mio servo Giobbe? Perché sulla terra non c'è nessun altro come lui, che sia integro, retto, tema Dio e fugga al male. Egli si mantiene saldo nella sua integrità nonostante, qui è chiaro, tu mi abbia istigato contro di lui per rovinarlo senza alcun motivo. Veramente interessante, no, questa frase. Nonostante tu mi abbia istigato. E sembra quasi che sia Dio a fare, no, questa...
A compiere questa azione, ad agire.
Poi questa azione, ma insomma, dal capitolo prima invece capiamo che è Satana, non è che Dio sta istigando Giobbe. Quindi capiamo che il testo in qualche modo dà di nuovo, e mi ripeto perché voglio che le cose insomma siano un po' chiare, il testo dà la responsabilità a Dio stesso di quello che ci succede, non perché Dio lo fa in prima persona, ma perché Dio in qualche modo permette a Satana di...
Chi non lo impedisce, Dio non lo impedisce.
Esatto. Dio non lo impedisce, per le ragioni che sa solo lui, e noi queste non le possiamo capire. Però capiamo che Giobbe è rimasto comunque integro, e questa è la cosa positiva, nonostante quello che ha sofferto. E allora Satana risponde all'Eterno e disse, pelle per pelle, tutto ciò che possiede l'uomo è disposto a darlo per la sua vita, ma stendi la sua mano e tocca le sue ossa, e la sua carne, e vedrai se non ti maledice in faccia. Questi erano i versetti del capitolo 2 che andavano dal 3 al 5. E quindi di nuovo Satana accusa Dio per dirgli, guarda, certo che rimane integro, perché tu gli stai dando la vita, lo stai comunque proteggendo, no? Cioè non era sufficiente quello che aveva sperimentato Giobbe, aveva bisogno di vivere, di sperimentare altre cose negative, e vedrai come Giobbe si ribellerà in qualche modo. E allora l'Eterno disse a Satana, eccolo, in tuo potere risparmia però la sua vita. Quindi qui vediamo che Satana è ancora libero di agire, ok? Ancora libero di agire, e colpirà Giobbe un'altra volta con un'ulcera maligna. Il risultato di questo chiaramente porta Giobbe a una sofferenza, una grande sofferenza. E allora, perché, la domanda è questa, perché Dio permette a Giobbe di soffrire?
E quindi non impedisce a Satana di portare avanti quello che è il suo progetto? Ci lasciamo con questa domanda, che dici, Davide?
Sì, risponderemo la prossima volta.
Ok, alla prossima.